Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre Gesù andava per la strada, un tale gli corse incontro e gettandosi in ginocchio davanti a lui gli domandò: Maestro buono, che cosa devo fare per avere in eredità la vita eterna? Gesù gli disse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Tu conosci i comandamenti: non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, non frodare, onora tuo padre e tua madre. Egli allora gli disse: Maestro, tutte queste cose le ho osservate fin dalla mia giovinezza. Allora Gesù fissò lo sguardo su di lui, lo amò e gli disse: Una cosa sola ti manca. Va, vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo. Poi vieni e seguimi. Ma a queste parole egli si fece scuro in volto e se ne andò rattristato. Possedeva infatti molti beni. Gesù, volgendo lo sguardo attorno, disse ai suoi discepoli: Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. I discepoli erano sconcertati dalle sue parole, ma Gesù riprese e disse loro: Figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Essi, ancora più stupiti, dicevano tra loro: E chi può essere salvato? Ma Gesù, guardandoli in faccia, disse: Impossibile agli uomini, ma non a Dio, perché tutto è possibile a Dio. Pietro allora prese a dirgli: Ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito. Gesù gli rispose: In verità io vi dico, non c'è nessuno che abbia lasciato casa o fratelli, o sorelle o madre o padre, o figli o campi per causa mia e per causa del Vangelo, che non riceva già ora in questo tempo 100 volte tanto in case e fratelli e sorelle e madri e figli e campi, insieme a persecuzioni, e la vita eterna nel tempo che verrà. Parola del Signore. Questo brano appare molto semplice, apparentemente, se noi fissiamo l'attenzione su un aspetto che ci sembrerebbe centrale, che è quello della povertà, forse, cioè di seguire Dio nella povertà. Non è di questo che parla questo brano e neanche della durezza di cuore di questo giovane. Va tradotto, va un po' capito nella sua logica. Innanzitutto, che cosa succede? Un giovane vede Gesù che passa, si inginocchia davanti a lui. Non lo farebbe nessuno in Israele davanti a un altro rabbi, davanti a un maestro. Se si inginocchia, significa che sta riconoscendo in lui qualcosa, un'autorità diversa. E subito gli dice: Maestro buono, che cosa devo fare per avere la vita eterna? Ora Gesù subito sembra rimproverarlo: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono. Ma è possibile che Gesù parli così a questo giovane? Provate a pensare se Gesù dicesse: Perché mi chiami buono? Nessuno è buono se non Dio solo. Come dire: Mi chiami buono perché hai capito chi sono? Mi chiami buono perché hai compreso che sono il Messia? Che se questo che hai compreso è vero, ti inginocchi, mi chiami come chiameresti Dio? Che cosa vuoi? Che cosa devo fare per avere la vita eterna? Bene, lo sai cosa devi fare. Perché vieni da me? I comandamenti: onora il padre e la madre, non uccidere, non rubare, fai questo, fai quello, non fare quell'altro. Ce l'hai già una grammatica per capire come servire il Signore. Dunque, in gioco qua è la vita eterna, la vita eterna. La possibilità cioè di entrare già da ora dentro una sapienza che mi permetta di perscrutare quello che Dio ha pensato per me, già da ora, già dalle cose che vivo? È una bella domanda, una bella richiesta che sta facendo questo giovane a Gesù. Allora Gesù lo guarda, ne capisce la bontà dell'intuizione e gli dice: beh, se è proprio questo che vuoi, allora lascia perdere tutto quello che c'hai, dalle poveri, poi vieni e segui, come dire, ti farò vedere io che cosa sono disposto a donarti. Vieni, mettiti appresso a me e vedrai cose meravigliose. Ma a questa parola il giovane sembra non capire e se ne va triste, scuro in volto. E Marco dice: se ne andò rattristato perché infatti aveva molti beni, dunque doverci rinunciare poteva essere un dolore. Ora facciamo un esame a questa prima parte del Vangelo. Ma come? Ma tu ti sei avvicinato al Signore pensando che è il Figlio di Dio, ti sei inginocchiato, l'hai chiamato Maestro buono, gli hai riconosciuto un'autorità incredibile, quella che appartiene solo a Dio. E perché quando ti ha chiesto di lasciare ogni cosa e seguirlo non sei andato incontro a Lui? Ma cosa volevi veramente? Quella vita eterna di cui hai parlato, che cos'era? Era un premio, una rassicurazione già da ora. Dimmi cosa mi spetterà e io, un po' come il figlio del prodigo, vi ricordate? Cosa mi spetterà e io sarò contento. Tutto qua. Allora Gesù, visto questo, si gira verso gli apostoli, guardate cosa dice. Quanto è difficile per quelli che possiedono ricchezze entrare nel regno di Dio. Non sta dicendo quanto è difficile che abbiano la vita eterna, ma entrare nel regno di Dio, anche questo bisogna che tu chiarisca che cos'è. Cosa sarebbe questo regno di Dio? La vita in paradiso? Il regno di Dio è la presenza di Dio qua. Il regno di Dio è la logica dell'Altissimo declinata dentro le categorie dell'umano. Il regno di Dio è il modo di pensare di Dio come ha fatto nella creazione a portata dell'uomo. Il regno di Dio è ora. Dove è Gesù Cristo? Dove è il suo amore? Tu ti vai a confessare, ti sono rimessi i peccati, quello è il regno di Dio. Tu entri nella preghiera, ti accorgi che lo Spirito inabita in te, ti suggerisce intuizioni altissime, quello è il regno di Dio. Viene uno che ti ha fatto del male e tu ti accorgi di non avere rancore nei suoi confronti, quello è il regno di Dio. Se fosse diversamente, sarebbe il regno tuo, dove sei tu che stabilisci ciò che è giusto e ciò che non è giusto. Il regno è il regno e chi ne è il re è lui che sa cosa è buono e cosa non è buono. E questo era chiaro fin dall'inizio di questo Vangelo. Ma i discepoli non capiscono. Pensano che sia ancora la ricchezza. Gesù replica di nuovo: figli, quanto è difficile entrare nel regno di Dio. È più facile che un cammello passi per la cuna di un ago che un ricco entri nel regno di Dio. Perché il ricco si preoccupa di qualsiasi cosa sia ricco, che siano soldi, che sia il potere, che sia la sapienza di questo mondo, che sia qualsiasi cosa. Prendete una persona stupida ma bellissima, di quelle che stanno sulle copertine dei giornali, non si sente forse ricca, anche se non ha una lira? È forte della sua bellezza, è forte della presunzione che ha di sé. Beh, quella persona non vedrà nulla del regno di Dio, non della vita eterna, del regno di Dio. Non lo scorge, non lo pensa, non rivolge lo sguardo a Dio, non se ne preoccupa, perché quello che ha gli basta, perché quello che vede davanti a sé è sufficiente. C'è un salmo che dice che l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono, mangia, dorme, fa quello che deve fare e pensa che non ci sia un modo di ragionare diverso. Qualche volta anche tu lo pensi. Quando sei sollecitato da situazioni stringenti, non pensi di usare la logica di Dio, ma usi quella proverbiale, quella che hai imparato a casa dalla tua nonna, che ne so io. Quella logica spicciola che funzionerebbe, in realtà non funziona. Allora Pietro, che è sempre irruente nel suo... Allora Pietro taglia la testa al toro e dice: ecco, noi abbiamo lasciato tutto e ti abbiamo seguito, quindi, tra parentesi, saremmo a posto. E Gesù? In verità io ti dico che nessuno che ha lasciato le cose che gli erano care, case, fratelli, sorelle, padre, madre, quindi non solo beni, ma anche relazioni, anche sicurezze, nessuno che ha lasciato questo non avrà già il centuplo qua giù e la vita eterna, insieme a persecuzioni. Se lo hai capito, questa storia di salvezza è intessuta insieme tra i fili della gloria, della bellezza e della santità e quelli più aspri della persecuzione, del dolore e della sofferenza. Se non ricusi questo aspetto, ti sarà donato in eterno quello. Ma se ti scandalizzi della sofferenza ora, vuol dire che tu, il regno dei cieli, non l'hai ancora compreso, che tu non ragioni ancora secondo la logica di Dio. È una proposta, non è una sfida. È un invito, non è un rimprovero, però prova a entrare dentro queste logiche, conoscile meglio, non ragionare come ragionano gli uomini, vedi gli uomini come ragionano, sono sommari, sommari su tutto, di qualsiasi cosa, un giudizio che non sa di eternità, così è la nostra vita, così è la logica che ci governa, così è la mentalità di questo mondo, di questo tempo, così buio, che non tiene conto di quello che c'è veramente, le aspirazioni del nostro cuore, si preoccupa solo di odiare. Ma voi non pensate così, voi non entrate in queste logiche, lasciatevi insegnare dallo Spirito e vi porterà la verità tutta intera. Sia lodato Gesù Cristo. Padre Santo e Misericordioso, ci hai mandato il tuo Spirito perché noi ragionassimo secondo le logiche del Regno, perché ci lasciassimo riconciliare con Cristo, perché operassimo la riconciliazione in mezzo agli uomini per guarire questa umanità ferita. Se abbiamo mancato in qualche modo, se non abbiamo avuto il coraggio di operare secondo la tua volontà, tu abbi compassione di noi, mettici nelle condizioni di servirti in ogni tempo. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, se questo è il tempo in cui tu hai pensato di purificare la tua Chiesa, sostieni il Papa, mettici al riparo dalle insidie del maligno, fa che non prevalgano le forze del male contro la tua sposa. E se anche nel peccato tu ci hai trovato adulteri, lontani, rialzaci da questa morte, rinnova il volto della tua Chiesa, per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, anche noi in molti modi non ti siamo stati testimoni, perché abbiamo sostenuto il rancore nei confronti del nostro prossimo, perché non abbiamo chiesto perdono né lo abbiamo donato, perché con cuore diviso ci presentiamo davanti a te. Come perdoni la nostra colpa e le nostre mancanze, fa che anche noi possiamo perdonare quelli che ci hanno ferito. Per questo ti preghiamo. Padre Santo e Misericordioso, ti preghiamo per l'uomo di questo tempo, per quelli che soccombono di fronte alle prove della vita, per quelli che si sentono ristretti nel cuore dall'odio, dal senso di abbandono, dalla solitudine, dalla malattia. Ti preghiamo per l'uomo piegato nel corpo e nello spirito. Mostragli il tuo volto e salvalo, per questo ti preghiamo. Ti prego, Padre Santo e Misericordioso, per questi tuoi figli. Tu conosci i loro pensieri perché ne scruti i cuori. Allora correggi il loro spirito. Dona loro la possibilità di pentirsi e di tornare a te. Mettili a riparo dai pensieri cattivi, dai giudizi malvagi, dalle calunnie ricevute, dalle insidie del maligno e anche da ogni maleficio. Te lo chiediamo per Cristo, nostro Signore.